Vorrei farti una domanda sempre su questa notizia del riarmo in Europa. Vorrei
Sì.
farti una domanda da parte di Stefania.
Sì, cosa dice?
Ciao fratelli, buon pomeriggio. Avrei
Ti
una domanda. Premetto
benedica Stefania.
che la politica estera non è il mio forte e fratello Giuseppe spiega molto bene le notizie in linea con la parola. Dunque, in queste ore, come ben sapete, il presidente della Commissione europea, von der Leyen, vuole stanziare 800 miliardi per riarmare l'Europa.
Soldi che dovevano andare alle pensioni, alla sanità, agli
Ecco,
ospedali.
è quello che lei dice.
Capito? Questa ladrona li vuole bruciare al dio della guerra.
Eh sì. Dice Stefania, soldi, a mio parere, che sarebbero serviti per la pace,
Sì,
a ridurre
anche.
la povertà. Ma mi chiedo e vi chiedo gentilmente, tutto ciò potrebbe contribuire o sarà un fattore determinante per il crollo imminente finanziario? Fratelli, grazie in anticipo, vi vogliamo bene, Dio vi benedica, un
Ti
abbraccio.
benedica Stefania e la tua dolcissima famiglia. Hai ragione, certo potrebbe contribuire al crollo finanziario che viene inesorabilmente, perché tutto il mondo senza Dio, si può dire, per parafrasare una scrittura all'incontrario, tutto nel mondo coopera a fin di male per quelli che non amano Dio.
Ah,
Bene.
sì.
In realtà il crollo è già avvenuto quando è stato. Il presidente Nixon ha staccato la spina della luce finanziaria del mondo.
E come?
E nel 1971 è avvenuto quando il presidente Nixon ha annunciato la fine della convertibilità del dollaro in oro. E tu potevi andare in banca e dire voglio tramutare i miei soldi in oro. Oggi non lo puoi fare più.
Ah.
Devi andare a prezzi di mercato altissimi e comprare l'oro. Che i succhiasangue e mangiapane a tradimento ti vendono al prezzo che dicono loro. E allora cosa ha fatto Nixon? Ha tolto la convertibilità. Quindi, e da allora la finanza mondiale cosa fa? Smise di basarsi sull'oro e la valuta cartacea, le banconote, prendono il posto base dell'oro e quindi innanzitutto nel mondo era il dollaro di carta che comandava. La base diventava il dollaro di carta. Il che significa che adesso la base delle finanze mondiali sono basate sulla fede nei governi che quella carta stampano.
Ah, quindi
Mi
su
segui?
nulla,
Eh?
sulla fede nei governi,
Sì,
sulla
ca
fiducia che uno ha nel
hai
governo.
capito? È basato su niente, sull'immondizia
Sì.
praticamente. E quindi è basato sull'America, perché l'America è la prima potenza mondiale, no? A livello finanziario, certamente, anche se sta crollando in picchiata. Quindi il valore del denaro adesso fluttua a seconda dei capricci della politica, prima di tutto dall'America. Il crollo monetario mondiale, vediamo un po' in generale qui Stefania, il crollo monetario mondiale quindi non credo sarà originato da motivi di debolezza finanziaria. Perché? Perché sono decenni che questi sono crollati e si sostengono solamente sulle portaerei americane, sugli armamenti americani, sul fatto che l'America rimane la prima potenza mondiale ed è anche la potenza che stampa i soldi. L'Italia non può stampare dollari, l'America sì, per questo che c'è 36 trilioni di debito. Se no, guarda, se questi scombussolamenti finanziari come 800 miliardi dalla von der Leyen, okay, fosse il motivo di crollo, il crollo sarebbe già avvenuto perché è avvenuto di molto peggio di 800 miliardi dalla von der Leyen. Per esempio, 36 trilioni di debito dell'America. Loro vanno avanti. Ma credo che il crollo avverrà invece per motivi politici, militari e delle guerre. Queste cose potrebbero quindi trascinare, come si dice, ad effetto domino, cioè a catena, no? La perdita di fede nei governi. Ecco, la gente allora a questo punto, quando perde fede nel governo, l'americano innanzitutto, correranno alle banche a riprendersi i depositi. Cosa faranno le banche, Angela?
Non gli daranno niente.
Ovviamente non gli daranno niente. Chiuderanno i portoni e ciao. Perché le banche non hanno più questi depositi, né in oro, e la carta non conta niente. Va bene, perché non c'è più l'oro? Si sono rubato tutto. Anche le garanzie, edifici, eccetera. Questi sono rubato tutto. E non potendo ridare quasi niente ai clienti, credo che quello potrebbe essere la scintilla del crollo che viene. Cioè quando la gente correrà alle banche, la gente si sveglierà, devo andare a prendermi i miei soldi prima che svanisco, sono già svaniti. Appunto, come le profezie dicono. Cioè, ultimamente, negli ultimi anni, seguendo, ultimi mesi, c'è stato un grande traffico da Londra a Nova York, o perlomeno a Fort Knox. Fort Knox sarebbe questa città nel sud degli Stati Uniti dove l'America tiene tutto il suo oro immagazzinato, migliaia di tonnellate di oro suppostamente lì. Molti sospettano che non c'è niente.
Ah, sì?
Che già si sono rubato tutti.
Ma rubati? Chi li ha rubati?
E loro, no? Le multinazionali, i pesce cani finanziari, il nuovo ordine mondiale americano occidentale. Si sono rubato tutto. Tanto loro comandano loro. Sono decine di anni che i governi chiedono di andare a Fort Knox e fare si dice in inglese, un audit, cioè una verifica. Se quest'oro c'è. E per sotterfugi vari, burocrazia varia, liti politiche, non gli permettono di andare a ficcare il naso a Fort Knox. E infatti queste migliaia di tonnellate di oro dicono che in realtà solo alcuni sono oro. La maggioranza sono rame ricoperto di oro.
Oh, fake.
Sì, molti dicono che questo sta succedendo. E l'ultima volta che l'hanno controllato, e hanno solo contato le pile, le piramidi di lingotti, ma non è che hanno aperto i lingotti per controllare cosa c'era dentro. Quindi l'audit o la verifica non era neanche vera. E allora però ultimi mesi, ci sono, da quando era chiaro in America che Trump stava vincendo, c'è un grosso traffico di aerei che trasportano montagne di lingotti d'oro da Londra all'America.
Da Londra?
Da Londra,
perché?
Sì, perché i centri mondiali del bancari sono Londra e l'America. Sono loro che guidano tutto. La Francia è al terzo posto, però in basso. Più che altro è l'America e Londra. C'è Londra che sarebbe, in ordine cronologico, è stato l'ultimo impero regionale. Va bene, cioè che l'impero britannico che poi ha perso tutto. Però adesso è stato soppiantato dagli Stati Uniti. E allora che è successo? Cioè, secondo le loro solite, classiche regole, di mafia, si sono messi d'accordo e loro giocano a soppiattino. Cosa fanno? Quando devono mostrare, gli serve che loro sia a Londra per dimostrare ai clienti di Londra che loro c'è, loro si sposta a Londra come gioco delle tre carte. Quando adesso che sapevano che arrivava Trump, adesso c'è stato un traffico enorme aereo di trasportare tonnellate di oro a Fort Knox in America.
E questo ora appartiene all'Inghilterra o all'America?
Appartiene alla mafia.
Ah.
Capito? Per capire come funziona un ordine mondiale e il sistema bancario mondiale, devi studiare la mafia di Palermo. Loro hanno insegnato a tutti come si fanno queste cose. Dietro le tue spalle si mettono d'accordo e ti fanno le scarpe mentre cammini. Mentre cammini ti cambiano le scarpe e ti mettono le ciabatte, te ne accorgi neanche. Burocrazia, eccetera, eccetera. Ma insomma, sono decine di anni che non li fanno vedere cose che c'hanno dentro. perché erano spostati a Londra. E rubato, non si sa quando hanno rubato. Ma siccome adesso Trump aveva annunciato, e adesso lo sta mettendo in pratica, di controllare l'oro che c'è a Fort Knox, ma non è oro di Fort Knox, l'hanno portato da Londra. Ci siamo?
Sì.
I ladroni che hanno rubato tutto rimettono un po' di oro e fai vedere. Quindi questa è una notizia recente, perché c'è Elon Musk, che Trump ha nominato Elon Musk, di spulciare, va bene, le istituzioni, compreso le istituzioni finanziarie. E ovunque investiga scopre traffici mafiosi. Per esempio il Ministero dell'Istruzione, delle scuole americane, Trump lo ha chiuso. Dice, qua è inutile cambiare un direttore, lo chiudiamo, l'ha completamente chiuso, non c'è più. Adesso farà qualcosa parallelo di diverso. Cioè, la CIA e l'FBI, ha detto Trump, ufficiale, li vuole licenziare tutti al completo.
Wow.
Sfido che hanno cercato di ammazzarlo due volte questo qua. Capito? Però
anche Elon
non
Musk,
ci riusciranno fin quando Dio non dà l'autorizzazione.
Anche Elon Musk ha detto in questo periodo riceve tante minacce di morte.
Sì, sì, sì. È vero. Questo dà fastidio a tutti quanti. E allora questa qui è la situazione dell'oro, va bene? Infatti ho dato un'occhiata alla situazione e questo è quello che ho trovato.
Quindi tu credi che il crollo finanziario, la domanda di Stefania, il crollo finanziario hai detto che non sarà originato da motivi di debolezza finanziaria nel mondo?
No, perché non c'è più la forza finanziaria, ci sono solo i furti finanziari. È tutto rubato.
Ma
anche i soldi delle banche mondiali, è solo cartaccia, carta. E gli assetti, edifici, terreni, miniere, sono spariti tutti.
Ma credi che questo crollo avverrà per motivi militari? Di conflitti?
Ma di sicuro ancora, io non lo so come avverrà. Può avvenire per una scintilla. La Bibbia dice che, vai a Daniele 11, una scrittura lì, perché la gente vorrebbe, cioè la gente correrà ai depositi, cercherà di riprendersi i propri soldi in banca. Per questo il Signore ci ha mostrato, e voi lo sapete, il Signore ci ha detto da molti anni, non tenete soldi in banca. Compratevi un terreno, compratevi una casa. Se sei meccanico, comprati attrezzi di meccanico. Se sei contadini, comprati trattore, quello che ti serve. Tramuti i soldi in cose solide. Si svaluteranno. Ma almeno sono lì. Il trattore sarà sempre un trattore. Va bene, ma la carta no. La carta fatela sparire. Va bene, in che modo? Vi comprate un terreno, vi comprate qualcosa. Comprate quello che avete la fede di che vi servirà. E comunque alla fine della storia, va bene, se dice sì, ma io c'ho un problema, mi dice uno.
Io so quale.
Io non ho soldi da investire.
Exactly.
ma allora tu sei libero. Vai a evangelizzare, fratello.
Quello è il problema di molti, sai.
Va bene. E allora tutti correranno alle banche e scopriranno che tutto è stato già rubato. Qualcun altro li ha preceduti e si è portato via tutto negli anni. Si aspettano che crolla tutto. Sono mesi che da Londra mandano oro in America, sapendo che Trump avrebbe controllato. Ma lui quello che adesso sarà tutto fumo negli occhi, non credo che neanche lui capirà quello che succede. Lui vede l'oro e dice ok. E adesso per i prossimi molti anni nessuno potrà andare più a controllarli. Tornano gli aerei, caricano e li riportano dove vogliono loro. Dipende con quante famiglie mafiose collaborano. Va bene. Allora, non potendo dare niente ai clienti, va bene, tutti corrono le banche, nessuno può raccogliere niente, e quella potrebbe essere la scintilla del crollo finanziario che viene mondiale. E la profezia ci dice che questo crollo durerà pochi giorni, forse 1 o 2 settimane. Quando è crollato il crollo del 1929, è durato un paio di settimane il crollo. E poi naturalmente è andato avanti per una decina di anni gli effetti. Però la crisi è stata 2 settimane perché le banche chiudevano, non aprivano, non ridavano niente. Andiamo alla profezia?
Sì.
Che dice pochi giorni. Allora, la profezia, c'è una profezia speciale che parla del crollo mondiale finanziario che precederà l'ascesa dell'Anticristo. E questa profezia, Daniele 11:20, i fratelli che hanno fatto il corso biblico, questo lo conoscono bene, leggiamolo per i fratelli nuovi, me lo leggi Angelina.
Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese, che è la gloria del regno. Ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta, né in una battaglia. Daniele 11, verso 20.
Va bene, al suo posto del il precedente potere mondiale, al suo posto sorgerà un re che manderà un esattore. Questo lo interpreto come il sistema bancario mondiale che tassa tutti nel mondo. Però in pochi giorni, ripeto, in pochi giorni sarà tolto di mezzo. Quel re tolto di mezzo. Quindi il re, interpretazione, il re del sistema bancario mondiale. Chi è il re? Sarebbe la persona principale che possiede la maggioranza dei soldi.
E chi è questo?
E ufficialmente nel mondo non te lo dicono chi è il capo delle banche mondiali.
Nessuno lo sa.
C'è chi dice Rothschild, eccetera, Rockefeller, quella gente lì. No? Comunque non importa, insomma. C'è il sistema bancario mondiale. Ah, sicuramente c'è un capoccione, un Cosa Nostra, uno che è andato a scuola a Palermo, diciamo. Va bene. Sì, però, e allora... Quel re sarà tolto di mezzo, come eliminato, gli hanno fatto la pelle, non si sa, questo sa. Però il suo sistema bancario mondiale crolla. Tutto perfettamente in riga con le profezie che vengono. Perché non serve più il sistema bancario mondiale? Perché viene un nuovo sistema. Paul, qual è il nuovo sistema?
Il marchio della bestia.
Il marchio della bestia. Quindi crollando il sistema finanziario mondiale proprio in linea con le profezie, sarà soppiantato dal marchio della bestia. Non esattamente lo stesso giorno, perché ci sono 3 anni e mezzo di distanza. Nelle altre profezie ti dà un 3 anni e mezzo. Quali sono le altre profezie? Sono, leggimi la scrittura seguente, Daniele 11:21, perché quando crolla il sistema finanziario, viene l'anticristo. L'anticristo non può venire se il sistema finanziario non crolla. Perché? Perché l'anticristo deve presentarsi come salvatore. È come Lenin, è venuto a salvare la Russia dallo zar. Capito? Mussolini ha salvato l'Italia dal re, eccetera. E così via. Il diavolo deve presentarsi come salvatore. Allora crolla il sistema finanziario e poi al verso 20, Daniele 11:20, e verso 21 che succede, Angela?
Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi. Daniele 11, verso 21.
Oh, quindi crolla il sistema finanziario e sorgerà un uomo vile. Questo è l'anticristo. Come sappiamo che è l'anticristo? Perché questo di verso 21, Daniele 11, è la stessa persona di Daniele 11, 31. Perché infatti dal verso 21 fino al 45 parla sempre di lui. Il vile, il re del nord, va bene? Ecco, lui verrà e dirà, tranquillo, adesso io porto un sistema mondiale molto molto migliore, gli perdonerà molti debiti, diventerà una specie di salvatore tra virgolette del mondo. Fino a qui ci siamo?
Sì.
Ecco,
sì,
perché sì. Ci sono fratelli che scrivono che loro non capiscono bene le notizie, fratelli, sorelle, così dobbiamo. Per questo che ripeto le cose più volte, va bene?
Sì.
Così anche che uno come me, che è abbastanza lento, abbastanza indietro, può capire. Allora, diamo gloria a Dio per quelli che confidano in Lui, nel Signore, le cui ricchezze non è il denaro. Questi saranno vincitori attraverso ogni cosa, perché le ricchezze dell'uomo e di Dio non sono di questo mondo, ma sono eterne. Va bene? Ecco, andiamo alla Bibbia, Angelina. Ebrei 13:5, per favore.
La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13, verso 5.
Ecco, questa è la risposta ai falsi profeti evangelici del Vangelo della prosperità. Portatemi i vostri soldi e poi Dio vi benedice. Quindi è un investimento. C'è chi compra droga e la rivende. Questi predicatori spacciano Vangelo. Portatemi i soldi perché Dio vi ama, mi ama, specialmente a me, quindi questi soldi a me, e vedrete domani Lui vi ridà. E a volte capita che uno gli vanno bene gli affari, e loro il predicatore dice: avete visto? Mi avete arricchito e il Signore vi ricambia. Sì, però non parlano di quelli là della maggioranza che non ricevono niente da Dio, perché è un Dio falso che questi qua predicano. Allora, Proverbi 13:7, poi ce n'è ancora un'altra. Andiamo a Proverbi 13:7.
C'è chi fa il ricco e non ha nulla. C'è chi fa il povero e ha grandi beni. Proverbi 13, verso 7.
Ecco, e anche verso 23, Angelina.
Il campo lavorato dal povero dà cibo in abbondanza, ma c'è chi perisce per mancanza di equità. Verso 23.
Ebbene, quindi appoggiarsi al Signore, perché in tempi di guerra, angoscia, in tempi difficili, distruzione, come ora in Ucraina, l'uomo di Dio si appoggia al suo Dio, lo ascolta, lo obbedisce per tempo, in anticipo, si prepara ed è sempre un salto più avanti del diavolo e dei suoi, chiamiamoli, tirannosauri.
Grazie Gesù.
Quindi, voi sapete, sono anni che vi diciamo di uscire dall'Occidente. Vengono le guerre e già sono arrivate l'Ucraina e adesso von der Leyen, lei vuole investire 800 miliardi derubati ai pensionati, agli ammalati e bruciarli sull'altare della guerra, la grande sacerdotessa di Bruxelles, von der Leyen. E vengono le guerre. L'Europa, i media dei caproni, gli spalleggiatori del nazista Zelensky di Bruxelles già stanno preparando l'Europa alle prossime guerre, che la fame viene mangiando e il diavolo più fa guerre più ne vuole. Il francese Macron, Napoleon, l'inglese Starmer ed altri anticristi stanno spingendo per mandare soldati in Ucraina. Vogliono mandare truppe in Ucraina a combattere i russi. L'Italia caldamente invitata a partecipare. E comunque l'Italia, la povera Meloni, non conosce queste profezie. La povera Meloni è a favore degli armamenti, la povera Meloni. Più in là non riesce a vedere. Guarda, qui ci sono alcune notizie su questo. Vuoi andare al tempo? Il tempo.
Intervista alla Dem Pinotti.
Dem vuol dire PD, quella della della Schlein.
No alle armi. Non si avanza nei diritti senza investire in difesa, dice Pinotti.
Capì, questo è il PD, i cosiddetti falsi democratici, no? Dice: non si avanzano i diritti senza investire in difesa. Questo qui, chi può decifrare una cosa simile? Perché non avanzano i diritti senza aumentare le armi? E così ragionano questa gente. Reuters cosa dice?
European leaders agree on defense surge, support Zelensky after US aid freeze.
Quindi dice: i leader europei si sono messi d'accordo sull'aumentare le spese per la difesa, armamenti e di sostenere Zelensky dopo che l'America ha rallentato queste cose. Defense Industry Europe, Ukraine.
Ukraine deploys French Mirage 2000 jets in combat.
Allora, la Francia ha consegnato degli aerei da guerra Mirage, Mirage 2000, per i combattimenti.
Five fighter jets.
Ha consegnato cinque aerei da guerra Mirage per combattere la Russia. Ma la Russia c'ha più aerei di tutti loro messi insieme, quindi c'è questa gente. Quindi voglio dire, l'Europa è sul piede di guerra.
Sì.
Già da ora, se vi fosse qualche politico anticristo a guidare l'Europa, qualche anticristo stile il Corriere della Sera, va bene, al governo, e gli anticristi non mancano di certo, l'Italia sarebbe pronta a mandare italiani a sparare contro i soldati della prima potenza nucleare mondiale. Va bene. Adesso c'è la Meloni che fa 50-50, mandiamo, aumentiamo le armi, però gli soldati no. Beh, se ci fosse a posto della Meloni, la prossima volta viene eletta una come la Dem Pinotti, cosa dice? No alle armi?
Ha detto no alle armi, non si avanza nei diritti senza investire in difesa.
Capite, ci fosse un anticrista come questa qua, a posto di Meloni, dice certo, mandiamo i soldati subito. Mm-hmm. Vi ricordate che sono anni che il Signore ci dice uscite dall'Europa perché manderanno i vostri figli a combattere?
Sì.
L'abbiamo detto, quanto tempo diciamo? Il Signore ce l'ha mostrato. Quanti anni?
Più di 10 anni.
Più di 10 anni. Quindi adesso manderebbero i vostri figli di 20 anni, i figli che quando ve l'abbiamo detto avevano 10 anni. Adesso sono arrivati a 20 anni.
Sì.
Ed ecco che qui terribilmente si sta verificando tutto quello che il Signore ci aveva mostrato, quello che Gesù ci aveva detto. Guarda, fratelli, preghiamo per il meglio, ma prepariamoci al peggio. Ebrei 11, Angelina 7.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Ebrei 11, verso 7.
Ecco, anche Esodo 9. Cioè, cosa ha fatto Noè? Dico questo per contrastare i falsi profeti evangelici che dicono non vi preparate, non fate niente, frate Giuseppe è impazzito. Ma adesso lo dicono anche i giornali quello che dicevo questo pazzo. Se non credete a frate Giuseppe, credete ai giornali? Dice non si avanzano i diritti senza investire in difesa. Qui stiamo parlando di 800 miliardi, questo è solo l'inizio, uno zuccherino, questa è gente che venderebbe le tue scarpe, le tue, non le loro, per comprare armi, perché loro vedono nelle guerre il modo di la scorciatoia per arrivare al potere. L'Ucraina voleva, l'Europa voleva, Bruxelles voleva, non era possibile, però con una guerra contro la Russia risolverebbe tutto, invece ha fatto peggiorare tutto. Ma nessun problema, abbiamo perso in Ucraina, ma adesso noi ci armiamo fino ai denti. Il ritorno del Duce. Pardon, bisogna dire Bruxelles. Guarda, già di adesso, già ora, se ci fosse un governante non Meloni che è 50-50, ma uno come questa qua, per esempio, com'è che si chiama? Pinotti si chiama questa qua. Già italiani già sarebbero sui treni per partire. Fratelli, preghiamo. Guarda, andiamo a Esodo, ce l'hai Esodo?
Sì.
Esodo 9, va bene, attacchiamo dal 19 al 26. Belle scritture.
Or dunque, fai mettere al riparo il tuo bestiame e tutto quello che hai nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa, ed essi moriranno.
Ecco, quindi qua Dio avverte. Manderò la morte sotto forma di grandine. Quelli che si preparano però vivranno. Vi dico, fratelli, preparatevi. E vivrete. 20.
Tra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola del Signore, fecero rifugiare nelle case i loro servi e i loro bestiame. Ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e i loro bestiame nei campi.
Che come questi pastori imbroglioni, i pastori della bustarella, la domenica mattina, i pastori della bustarella, lasciano le loro pecorelle nei campi. Ma scusa, se l'Italia dovesse diventare, speriamo di no, una specie di Ucraina, sono nei campi. Come li proteggete voi? 23.
Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non c'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nella terra di Goshen, dove c'erano i figli di Israele, non cadde grandine. Esodo 9, da 19 a 26.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie, Signore, per quelli che hanno un orecchio per ascoltare. Ma è profetizzato che la maggioranza non ascolteranno, altrimenti la profezia di Matteo 24, da 15 in avanti, sarebbe una falsa profezia. Gesù profetizzò: guai alle donne incinte, guai alle donne che allattano. In Luca 21 è detto: se siete fuori dalla città, non entrate. E questi religiosi dicono: e noi siamo sotto la grazia. Attenzione che non sia disgrazia. E allora Dio non voglia che siamo tra quelli che non hanno un orecchio per udire, ma Dio voglia che quelli di noi che sanno ascoltare, che hanno imparato a discernere la voce del Signore, Dio voglia che l'ascoltino e che la ubbidiscono.
Amen.
Qualsiasi sia la volontà di Dio nella nostra vita, non è sempre la stessa. Cambia la volontà di Dio, però è sempre una croce. Fu Isacco per Abramo, fu l'arca di Noè per Noè, furono le persecuzioni di Paolo per lui e gli altri apostoli. Ognuno una persecuzione diversa, lo stesso intento, perseguitarli perché erano di Dio. Gloria a Dio, fratelli, gloria a Dio. Signore, prego, Signore, voglio concludere con una preghiera per i fratelli. Aiutali, Signore, aiutaci tutti, Signore, a non sentirci grandi profeti che sappiamo cosa stiamo facendo. Non sappiamo cosa stiamo facendo. Se lo Spirito Santo non ci guida, non lo possiamo sapere. Aiuta i fratelli, Signore.
Amen.
Benedici i fratelli evangelici, cattolici, benediccili, Signore. Aiutali, se non vogliono ascoltare me, aiutali a pregare, digiunare, che ascoltino lo Spirito Santo, che è molto meglio. E anche se ascoltano me, Signore, che vanno lo Spirito Santo a prendere una conferma, a favore o contro, non ho paura, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, aiuta i fratelli a venire a Te, a inginocchiarsi davanti a Te, ascoltare la Tua voce soave, dolce, che a volte è una voce dura, a volte dice abbandona tutto e parti. Giuseppe e Maria, abbandonate tutto, prendete l'asinello e il bambino e partite, andate in Egitto e rimaneteci fino a quando io vi chiamo. E poi l'angelo tornò di nuovo e gli disse a Giuseppe: prendi tua moglie e il bambino e torna in Israele, perché sono morti quelli che volevano la sua vita. Fratelli, Dio vi benedica. Amen. Dio ci aiuti. Angela,
sì,
a te.
Stefania ti ha risposto al questo messaggio, alla risposta che hai dato alla sua domanda, e dice: grazie fratelli, abbastanza esaustivi. Dio ci guidi sempre. Amen.
Sì, come sempre, non è che io non rispondo mai a una persona sola, ma allargo il discorso perché riceviamo tante altre domande di qua e di là e cerco sempre di rispondere un po' a tutti. Angela, hai alzato la mano.
E poi c'è Maurizio che ha scritto riguardo a quello che dicevi sulle banche. Pace a tutti fratelli e sorelle. Condivido che poco tempo dopo che sono nato in Cristo, seguendo i vostri consigli sul non tenersi troppi soldi in banca e ovviamente guidato dalla mia fede, ho comprato anche io varie cose. Uno zaino con una tenda, sacco a pelo e vari attrezzi di sopravvivenza che qualora ci fosse il bisogno sarei pronto per andare su qualche montagna. Indumenti da montagna, eccetera. Comprai per me, per mia mamma, mia sorella e i suoi due figli. Poi iniziai a farmi scorte alimentari in casa che periodicamente aggiorno. Insomma, avere i soldi in banca non è sicuro. Meglio usarli prima di tutto per la decima, poi per tenersi pronti per quello che il Signore ci ha mostrato avverrà per certo. Un abbraccio a tutti.
Grazie fratellino, sei un grande esempio.
Amen.
Dio ti benedica. Quindi questo qui sta tramutando sua madre e tutta la sua famiglia in alpini.
Li sta attrezzando tutti.
Scalatori di montagne.
Sì. E,
però... Però non è solo prepararsi così con scarponi e lo zaino. Dove vai?
Mm-hmm.
Capito dove vai?
Sì.
Capito? Il Signore a me mi ha parlato, mi ha dato il posto, il continente, ci siamo spostati qui, e pochi soldi che avevamo li abbiamo investiti qui e è stata una buona idea. Quindi non è solo, ok, vai in montagna, e cosa fai in montagna? Cioè vai a morire di fame in montagna, cos'è che fai? Cioè dovete avere un piano, un programma, una strategia. E lo Spirito Santo, se vi mettete in ginocchio, lo Spirito Santo vi dice cosa fare, dove farlo, con chi farlo, in che modo farlo. Va bene, fratelli?
Amen.
Gloria
sì.
a Dio.
Amen. E voglio dire, fratelli, riguardo al progetto che stiamo facendo con la prigione, qui nella nostra zona, sapete, siamo andati diverse volte a incontrare le donne carcerate in una prigione di massima sicurezza e stiamo organizzando il prossimo incontro. E noi stavamo cercando delle Bibbie per portare 250 Bibbie a queste persone e voglio prima di tutto ringraziare a quei fratelli che hanno contribuito per comprare queste Bibbie. Abbiamo messo insieme le loro offerte, grazie a Dio siamo riusciti a comprarle. Non sono arrivate ancora, stiamo ancora in attesa perché noi quando le abbiamo cercato a gennaio hanno detto dobbiamo aspettare in marzo quando due chiese qui in questa nazione le stamperanno. Prima del marzo non stampano delle Bibbie. Ok, abbiamo aspettato.
Prima
adesso all'inizio del marzo le abbiamo chiamate.
All'inizio di marzo.
Sì, abbiamo chiamato queste due chiese, hanno detto che hanno cambiato piani e non stamperanno niente.
E buonanotte.
Siamo così delusi, ma come? Non ci sono in tutta la nazione Bibbie da comprare? Se uno vuole comprare 100, 200 Bibbie?
Vogliamo anche farvi notare che ultimamente sta diventando molto difficile comprare Bibbie. Non stampano più quelle piccoline comode per la tasca. Adesso fanno edizioni più grandi e meno pratiche, però perlomeno diamo una Bibbia in mano. È una prigione questo qui, che ci sono, quanti sono le prigioni?
Sono 220, credo, ecco, e poi vogliamo portarle anche per le guardie.
Per le guardie e non guasterebbero anche qualcuno in più. E poi anche cioè viaggi ed evangelizzazione, stiamo organizzando un po' tutto. Va bene,
comunque
gloria a Dio.
Il fatto è che queste chiese non stampano delle Bibbie, non puoi comprarle. E allora le abbiamo trovate in the States.
In America.
In America. Le abbiamo trovate in America, le compreremo da lì.
Però non quelle piccoline ancora,
formato
più grande, però a cavallo donato non si guarda in bocca, non siamo riusciti a trovarle quelle piccoline. Ma, esistono, ma sono troppo care. Per
no,
caso.
Neanche le troviamo, non
neanche
esistono.
Neanche care le trovi.
Solo i Gideons hanno quelle piccole, ma loro non vendono le Bibbie, non possiamo acquistare niente.
Abbiamo cercato di contattare questi Gideon, le paghiamo.
No, niente.
Niente da fare.
No, va bene.
Insomma,
il Signore ha risolto in un altro modo e Dio volendo ad aprile dovrebbero arrivare.
Gloria. Quindi per tenervi informati, fratelli, tranquilli, non ci siamo dimenticati. Siamo qui più frementi di voi. Tra l'altro abbiamo contattato la prigione cos'è
sì,
che...
stiamo organizzando un altro incontro anche prima di ricevere le Bibbie, andremo a vedere di nuovo le ragazze.
Andremo
lì.
Senza Bibbie, ma porteremo lo Spirito Santo.
Sì, per adesso sì.
Perché abbiamo cominciato a contattare diverse volte, però non ci rispondevano. Finalmente, quando è che ci ha risposto?
Alcuni giorni fa.
Ci hanno risposto e grazie a Dio il contatto è ancora in contatto.
No, bene. But they were not working. They were in holidays or something.
Sì, erano in vacanza.
Erano in vacanza, le persone vacanza incaricate, sì.
Per un mese, per cui all'inizio non sapevano perché non ci rispondono. Poi investiga, e dice sono in vacanze.
Yeah.
E alcuni leader.
Sì, perché qui c'era estate, le persone in vacanza, quindi.
Sì, qui siamo in estate.